Ed eccoci, seconda puntata di McGuffin, dopo una settimana puntuali alle 22.01, a dire la verità, anzi un minuto di ritardo, come ce lo possiamo, come possiamo perdonare?
È un minuto,
vabbè. E insomma, puntata speciale come sempre le nostre, questa volta dedicata a tutti quei film che riguardano i colpi in banca, che hanno passato la storia del cinema e che tutt'oggi ancora... continuano a sfornare, tema che continua a sfornare film sempre molto interessanti. Stasera ve ne presenteremo uno che si chiama Nocas. Intanto godetevi sempre la nostra sigla, la nostra nuova sigla che ci accompagnerà per le puntate di quest'anno. E siccome a noi non ci piace la vita semplice...
E la puntata scorsa l'ha dimostrato.
E l'ha dimostrato, Svankmajer e il mondo della stop motion d'autore. Anche questa volta, come potete sentire la nostra colonna sonora, non nominiamo nemmeno questo film stasera. L'innominato film. E allora, insomma, quindi abbiamo cercato di fare una scaletta di film che sicuramente molti di voi conosceranno. Qualcun altro invece non lo conoscerete. E allora lì noi interverremo con le nostre informazioni puntuali e coraggiose soprattutto.
Perché ci abbiamo l'Outsider
stavolta. Esatto, esattamente. Outsider che viene dalla Norvegia,
da paesi freddi.
Dai paesi molto freddi. E infatti lo dimostra Nocas, questo film molto particolare che l'altro ieri sera io e il mio collega qui presente abbiamo visto con tanto piacere e abbiamo apprezzato, e che vi invitiamo anche ad andare a scaricare immediatamente,
a vedere, commentarlo con noi, ci mandate un'email,
perché no, vogliamo attivare la linea telefonica stasera?
È sempre attiva
la linea telefonica, però ufficialmente la citiamo, il numero di telefono è 091 977 3282, ripeto 977 3282. Quando volete fatevi sentire anche per insultarci durante quest'ora che ci aspetta. Quindi un altro po' di musica e cominciamo subito.
Stay, looking high.
Quindi insomma utilizziamo questa fantastica colonna sonora di questo film innominato, che non nomineremo, ma che continuiamo però purtroppo malgrado noi a parlarne. E il tema stasera, appunto, perché abbiamo scelto il colpo in banca? Perché, Anti?
Perché è attuale il colpo in banca, perché, insomma, non so te Ruben, però io un film, se c'è la rapina in banca, comunque me lo guardo.
Sì, c'è una strana, uno strano attrattore, diciamo.
Anche perché, insomma, tutta la storia del cinema è costellata da film su rapina in banca.
Esattamente. E poi parliamoci chiaro, il periodo, come dicevamo prima,
è quanto mai attuale.
Esattamente, chi di noi non ha mai immaginato, fantasticando su come può
di attentare alla salute di questi affamatori del mondo.
Esattamente, ormai lo possiamo dire, siamo nel 2011, terzo anno di crisi ufficiale, mondiale, come dire, insomma. Allora, insomma, volendo andare avanti, abbiamo fatto, dicevamo appunto, una scaletta, abbiamo fatto delle scelte, malgrado noi dobbiamo comunque rinunciare a qualcosa, però quello che vi presenteremo sicuramente sarà molto interessante. Dal punto di vista del cinema italiano, il periodo più, come dire, ecco, del nostro cinema, da tutti i punti di vista, sia culturale, di contenuti, che anche produttivo, è stato il neorealismo. E appunto per questo, insomma, abbiamo voluto inserire in questa nostra agenda setting, questo termine giornalistico, un film a tutti noto. E abbiamo beccato su YouTube un'intervista a Mario Monicelli, buonanima, grande, intramontabile Mario Monicelli.
Lui sì, un genio, un grande del cinema.
Lui sì.
Parole che per adesso vengono usate un po' a sproposito.
Tipo?
Dai. Capitani d'azienda morti di recente, insomma.
Sì, vabbè. polemiche giuste, quanto mai giuste. Ovviamente il riferimento di Anti e di Steve Jobs, che è stato un pochettino santificato in questi ultimi
Santo
giorni. Esattamente. Insomma, soliti ignoti. Intervista a Mario Monicelli, vi mandiamo questo contributo di un minuto circa. A un certo punto interromperemo, dimenticavo bene il termine. È intervista molto singolare in cui racconta il provino fatto a Gassman nel lontano 1950.
Romano, abbiamo dovuto rivedere un po' intanto tutto il personaggio, perché adattarlo a lui e poi adattare Gassman a questo tipo di figure, di carattere che noi avevamo così immaginato, a parte il fatto del suo passato di attore tragico, drammatico in teatro, in cinema faceva gli antagonisti, faceva gli cattivi. E poi soprattutto che aveva un aspetto intellettuale, aveva la fronte spaziosa, alta, il naso aquilino, le labbra sottili, eccetera. E allora abbiamo dovuto fare un lavoro soprattutto che riguardava i lineamenti somatici proprio. Ecco, allora gli è stata abbassata la fronte con una parrucca, un parrucchino, eccetera. Sono state messe le narici, sono con il naso che era aquilino, che è stato un po' deformato. E poi la punta è stata allargata, le labbra sono state gonfiate, così una dentiera per mettere dei denti non così come aveva lui, un po' le orecchie da pugile, un po' voglio dire, insomma, non sottili. Poi soprattutto lui, che sapeva quello che doveva fare, è come gli attori veri di talento, poi in realtà poi si cambia e si diventa un altro, anche come assume certe espressioni, certi atteggiamenti, che sono quelli che lui riconosce, che sa che riguardano il personaggio. Abbiamo fatto dei provini di voce perché le volevamo dare questo nella sceneggiatura, sempre per ridurlo sempre un pochino più fra il ridicolo e il rozzo, era anche un po' balbuziente. E ecco qua, e questo è stato fatto, è durato qualche giorno, qualche prova, soprattutto la cosa è stata condotta e guidata molto, questa parte diciamo visiva, da Gherardi, e basta, e poi è venuto il personaggio che è stato visto. Dopodiché, una volta che il film è stato girato, che ha avuto il successo clamoroso che ha avuto, lui da quel momento in poi è rimasto il Gasman che è sempre stato, col naso aquilino, con le labbra sottili, con lo stempiato, eccetera. Si divertivano, ridevano, perché avevano fatto molta amicizia con Mastroianni, con Murgia, che non era un attore, faceva il cameriere dai ristoranti che frequentavo, Capannelli, insomma, e per cui erano diventati amici e ridevano, si divertivano, ecco, a recitare, a fare gli attori. Vedevo che lui era una persona tanto intelligente e poi spiritosa, propositiva, notava le cose divertenti, umoristiche di quello che avveniva. Questo personaggio comico, che lui non aveva mai fatto il comico in vita sua, mi domandavo per quale ragione, essendo un uomo che dentro di sé è una persona di gentile, simpatica, divertente e spiritosa, un grande attore, perché non deve fare il comico, dal momento che fa il drammatico in quella maniera. Ecco, questa è stata la ragione.
Soliti ignoti, Errata Corige, data 1958, chiedo perdono agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Viene appunto indicato come il film che ha aperto a questo nuovo genere, chiamato appunto Caper Movie, che riguarda appunto le rapine in banca, e soprattutto per quanto riguarda l'Italia, appunto del nuovo cinema, appunto del neorealismo. Attori principali sono appunto Vittorio Gassman, Renato Salvatori, Memmo Carotenuto, Rossana Rori, Totò, Carlo Pisacane, Marcello Mastroianni.
Sì, Carlo Pisacane che fa quel fantastico caratterista che è Capannelle.
Esattamente.
E Tiberio Murgia che nel film fa Ferribotte.
Esattamente.
Come diceva Monicelli stesso nell'intervento di prima, l'avevamo preso appunto da una trattoria romana, faceva il cameriere, lui era sardo, tra l'altro non si è capito per quale ragione particolare comunque ha sempre fatto il siciliano.
Sì, questo aspetto comunque mediterraneo, sopracciglia unite, e comunque come tutti i film venivano doppiati, anche lui veniva doppiato, però nel suo caso non era lui stesso che doppiava se stesso, no, ma era appunto un altro doppiatore.
E soprattutto, a parte non fondamentale ma comunque importante del film, anche Totò, spunta anche Totò che fa il veterano delle rapine in banca, e c'è questa famosissima scena dove loro per studiare, per apprendere i segreti del maestro, vanno a trovare lui agli arresti domiciliari, vanno in terrazza e gli spiegano come aprire una cassaforte.
Allora mandiamo questo contributo di 3 minuti e ci risentiamo fra poco.
Allora attenzione, molte casseforti hanno 3 o 4 serrature, una però è quella che conta.
E come si fa a capirlo?
E come si fa? Trapano, buchetto e cannello. Si riempie la cassaforte d'acqua.
Acqua?
Dalla serratura che... Acqua. Dalla serratura che esce il liquido acquatico, diciamo così, quella è la buona.
Ma è un sistema pratico?
No. Oh ragazzi, mettiamoci bene in testa che con le casseforti non c'è mai niente di sicuro. Uno solo è il mezzo sicurissimo. La sega circolare. Ed ora passiamo ad un esempio pratico con una cassaforte da esercitazioni. Eccoci qui. Vedete questi buchi? Questi sono tutti i tempi che ho preso io, che ho preso me. Attenzione. Sistema Fu Chi Minh. Dinamite. Osservate la perfezione e il diametro di questo orifizio qui. Un'ora e 15.
Ah, un'ora e 15.
Al tempo. Sega corrente industriale, 50 kg di ingombro.
Sì, addio. No, non ne parliamo nemmeno.
E allora, guardate quest'altro pertuso. Sega tedesca Volkmut a mano. Con un po' di buona volontà ci si può stare dentro nelle 3 ore. Ce l'avete voi 3 ore disponibili?
Beh, stanotte stabiliamo i turni di vigilanza per studiare i movimenti del palazzo, i negozi, gli orari, tutto scientifico. Però 3 ore pulite ci dovrebbero essere.
E adesso procediamo all'applicazione in corpore vili. Tu, piglia il buccichetto dell'olio e lubrifica, che la lubrificazione deve essere continua e ininterrotta.
No, io in questi affari tecnici non ci vorrei
Dante Cruciani, controllo!
Sti ragazzacci, ma se ne acchiappo qualcuno lo gonfio. Sei pronto? Dai. Siamo pronti?
5:35.
E allora, di lato,
Papà, c'è stato il brigadiere!
Oddio, sono rovinato! Nascondi la cassaforte!
Ehi, Cruciani! E dove sei? Ehi, Cruciani, dove sei?
Calum.
Ehi, ragazzi! E che si fa?
Buongiorno brigadiere, come vede si lavicchia.
Soliti ignoti, parte bellissima, divertentissima di Totò, si lavicchia, famosissimo. E che dire, ci sono stati anche dei remake hollywoodiani a questo film che appunto arrivò, insomma fece il giro del mondo, Soliti ignoti che arrivò quindi pure negli Stati Uniti. E da Hollywood ci furono alcuni remake, tra questi c'è Crackers dell'84 di Louis Malle con Sean Penn, e poi anche Criminali di Strapazzo del 2000 di Woody Allen, nonché appunto il più famoso tra questi probabilmente che è Ocean Eleven, Fate il vostro gioco del 2001 di Steven Soderbergh.
È diventata una saga, una trilogia, eccetera.
12, eccetera. Vi risparmiamo, insomma, questa triste parentesi in questo genere, a nostro avviso.
Grandi attoroni, però.
Grande attoroni, sì, che insomma questo è un problema che spesso si ripete nel cinema, in cui a un certo punto vengono fatte accozzaglie di grandi attori, appunto, come per esempio...
Rimanendo nel genere.
Esatto. Hit la sfida.
Come non citare Hit la sfida.
Certamente, Robert De Niro, Al Pacino, come dire, probabilmente presi individualmente nel film, grande interpretazione come sempre, Actor Studios... quindi attori di qualità, ma di fatto poi nell'insieme un film che in realtà non è stato un granché, ecco, diciamocelo chiaramente. E, volendo continuare la nostra scaletta, Anti,
visto che abbiamo parlato di Al Pacino come interpretazione, ce la vogliono ricordare un film di ben altro tono a proposito di rapina in banca.
Certamente, quindi
l'avrete riconosciuto tutti, Quel pomeriggio di un giorno da cani.
Quel pomeriggio è il giorno da cani, insomma, film molto importante, anche perché affronta, come dire, in qualche modo cita dei fatti realmente accaduti.
Si svolge a Brooklyn, a New York, siamo nel 75, quantomeno è ambientato negli anni 70, la rapina si... di cui da quei tre spunti è venuta qualche anno prima, e nel film vengono citati anche fatti sempre di quel periodo che poi insomma vi andrò a spiegare meglio nello spezzone che vi faremo sentire.
Quindi ascoltiamo e poi ritorniamo qui in studio.
Va bene Tommy, mandalo indietro, ha una bandiera bianca, va bene, ok, è tutto sotto controllo. Vieni, sì, puoi uscire, ok. Vieni fuori, Sonny.
Quelli sono troppo vicini.
State indietro voi altri, che cavolo fate? Dietro!
Voglio allontanare.
Indietro, capito?
Andiamo.
Vieni fuori. Ora dai un'occhiata in giro. Avanti. Là, guarda, guarda lassù, guarda. Guarda. Guarda un po' qui, eh? Guarda anche laggiù. C'è di tutto qui, visto?
Che hai fatto? Hai chiamato l'esercito?
Dì a Sal di venire a dare un'occhiata, ok? In che cosa sperate? Rinunciate finché siete in tempo. Per ora è soltanto tentata rapina.
A mano armata però.
Va bene, a mano armata. Non ci sono feriti. Libera gli ostaggi. Non sarete nemmeno imputati di sequestro. Il massimo che avrete sono 5 anni. Sarete fuori dopo un anno.
Baciami.
Cosa?
Baciami. Quando mi si fotte voglio essere baciato sulla bocca.
Andiamo ora, andiamo.
Sei dalla polizia municipale, esatto. Rapinare una banca è un crimine federale. Per loro è sequestro di persone, rapina a mano armata e mi seppelliscono, amico. Non voglio trattare con uno che cerca di fregarmi. Voglio quello che comanda.
Sono io che comando.
Non ho voglia di trattare con uno spiro di merda che cerca di fregarmi, amico. Che cosa fa quello?
Ehi, volete stare
perché
indietro
si sono messi lì quelli?
Volete tornare indietro, per Dio? Torna indietro lì.
Tornatelo indietro, amico.
Coraggio, torna indietro.
Ha tanta voglia di ammazzarmi che ha. Che ha la roba alla bocca.
Non Attica, vogliamo ammazzare
Attica,
nessuno!
Attica! 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 Ricordate Attica! Tutti! Si sa che la polizia se ne frega di chi ammazza!
No, 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 calmati, calmati, calmati!
E quelli di abbassare le armi!
Abbassate le armi!
Ci fosse la TV qui, ci ammazzerebbero tutti!
Volete stare indietro, sì o no? Fermi lassù!
Dì a quelli di abbassare le armi! Dio! Sì.
State indietro, indietro!
Indietro, indietro, ragazzi!
Mettetele giù! Mettete giù quelle armi!
Mettete giù quelle armi!
Mettetele giù! Mettetele giù! Mettetele giù! Mettetele giù! Mettete giù quelle armi di merda! Coraggio! Fateglielo sentire!
I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. Hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me.
Quel pomeriggio di un giorno da cani, diretto da Sidney Lumet o Lume, del 75. Film, come dire, dal sapore comunque amaro, per una rapina che non va a buon fine purtroppo, che ha a che fare appunto, come dicevamo, con fatti realmente accaduti. Noi abbiamo ascoltato appunto Attica, la folla incitava ad Al Pacino, Attica. E faceva riferimento a che cosa?
A un fatto che era successo il 13 settembre del 1971 nel carcere di Attica, nello stato di New York, quando 43 persone vennero trucidate e ci furono 88 feriti dai reparti speciali della polizia, che la Guardia Nazionale, che intervenì per sedare questa rivolta in carcere. In modo, quantomeno è una rivolta che venne insomma aizzata dalla polizia, che costò tutte queste vittime. Il fatto in quel periodo era abbastanza cocente, era all'attenzione dell'opinione pubblica, ed è traspirato, diciamo, è venuto fuori anche in questa pellicola cinematografica.
Sì, perché proprio in quel periodo probabilmente si viveva qualcosa di molto simile a quello che si vive oggi come oggi anche nelle carceri italiane, dove l'85% dei prigionieri erano, come dire, immigrati, quindi afroamericani in quel caso e ispanici, e che quindi era una protesta che andava avanti ormai da 4 giorni, prima del 13 settembre appunto, e che sfociò poi in queste violenze della polizia. Ma andiamo avanti. Altro film nella nostra scaletta di questa sera, ricordo la diretta 22:30 di oggi, 11 ottobre. Abbiamo voluto inserire un film che comunque ha fatto la sua storia. C'è chi non è piaciuto, c'è chi piace. Il titolo è Point Break. Un film americano, un Keanu Reeves ancora più giovane rispetto a quello di adesso.
È un grandissimo Patrick Swayze.
Esattamente, che qualcun altro se lo ricorderà
in Ghost.
Vabbè, dai, alla fine ha fatto innamorare tante persone.
Intere generazioni.
Romanticherie varie.
La profusione, scene con la creta, con abbracci, vai.
Tutto. Insomma, però in questo caso Keanu Reeves che fa? Lo sbirro infiltrato, se non mi ricordo male, giusto?
È un agente dell'FBI che si infiltra in questa banda di rapinatori surfisti, perché la cosa bella è questa. I rapinatori surfisti che assaltano le banche.
Esattamente. Andiamoci ad ascoltare un contributo. Vuoi dire qualcosa, Anti?
Assaltano le banche con la maschera dei presidenti americani.
Ah, ecco, famosissima scena che tra l'altro viene ripresa da molti altri film. Ne citiamo uno italiano.
Tre uomini e una gamba.
Ah, ecco. Uno dei film migliori della storia del cinema italiano. Comunque, andiamo avanti, bando alle ciance, Point Break, il monologo di Gromme.
Arriva l'onda più grossa. Tutti tuffi giù nel tubo. È una scarpata di 8-10 metri. E nel buco del culo, in quel momento, nel buco del culo, non ti ci entra neanche uno spillo. E senti l'onda che si mette a ruggire. E ti spinge avanti come... come se fossi il tappo del radiatore di una locomotiva d'un treno merci.
Sì, ma se perdi la tavola, Gromme, te vai a fare da mangime ai pesciolini.
L'onda grossa è per un macio tutto stronzo che cerca la morte.
No, non è vero. È il massimo dello sballo. Non c'è al mondo sensazione paragonabile. Neanche il sesso.
Forse è per questo che non ti si drizza, Roach.
Anche solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre terra.
Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
Dove sono le più grosse? A Waimea?
Da cavalcare?
Sì.
Mecca.
Kaina Point.
Best Beach in Australia.
A Best non possono essere più grosse che a Waimea, fratello.
Quest'altr'anno sì.
Per Buddy la tempesta del cinquantennio capiterà l'anno prossimo.
Tempesta del cinquantennio? Che cos'è?
È una specie di leggenda.
No, è la verità. È la verità, non è una leggenda. Il mondo funziona a cicli. Due volte ogni secolo l'oceano ci ricorda quanto siamo veramente piccoli. Una tempesta invernale arriva dall'Antartico, spazzando il Pacifico. E spinge onde enormi su, verso nord, per 2000 miglia. E quando arrivano a Bell's Beach, diventano le onde più grosse che si siano mai viste. E io sarò là.
Ci sarò anch'io.
Vai!
Ci saremo tutti!
Se vuoi il massimo, devi essere pronta a pagare il massimo. Deve essere bello morire facendo quello che ami.
Io voglio morire così.
Cristo, io non voglio vivere fino a 30 anni.
Thank you.
Ed eccoci tornati, sempre in diretta, 22.34, Banda Radio, questa è McGuffin, seconda puntata su I Colpi in Banca. Abbiamo appena sentito il contributo audio di Point Break, questa pellicola del 1991 diretta da Catherine Bigelow. Point Break, che appunto viene da un termine proprio surfistico, sarebbe il punto di rottura, l'apice di un'onda. E dicevamo, questi riferimenti, a parte Aldo, Giovanni e Giacomo, in realtà c'è anche la canzone del Piotta, La Grande Onda, no? E poi...
E poi, cosa più simpatica, uno degli attori, Gary Busey, partecipò in un altro film cult per i surfisti, ossia Un Mercoledì da Leoni, dove fa sempre questa parte del surfista, che viene chiamato lui e la sua congrega di amici surfisti per l'esercito, per andare poi in Vietnam, in buona sostanza. Film di John Mills, molto bello da vedere.
Esattamente. Allora, andiamo avanti, sempre con la nostra scaletta. Stiamo attraversando un po' in maniera disomogenea, come a noi piace fare, la storia del cinema. E arriviamo insomma, e continuiamo forse a sviluppare un po' diamo qualche informazione in più di Nokas, questo film appunto norvegese, che vi consigliamo assolutamente di andare a vedere. Film che è diretto da un nome un po' impronunciabile, ci provo, Erik Skidolberg. Chissà se è così, insomma, si dice. Molto interessante il punto di vista di noi spettatori all'interno del film, sempre molto vicini e partecipi all'azione. Un film che evidentemente è stato fatto con pochi soldi, ma molto efficace anche nelle scene d'azione.
Tra l'altro è tratto in maniera abbastanza più reale possibile, tra una rapina realmente accaduta, una delle più grosse rapine che ci siano state nel nord Europa, probabilmente, dal punto di vista, diciamo, del bottino preso.
Sì, sicuramente c'è un aspetto molto, come dire, di documentaristico. Qualcuno forse la chiamerebbe docufiction, in realtà non lo è. È semplicemente un film che fa riferimento a un fatto realmente accaduto, prendendo dettagliatamente i dettagli, appunto, nella realtà, perché proprio questi si prestano proprio a essere narrati anche in un film.
L'arco temporale analizzato è assolutamente ridotto, si tratta in circa in tutto di 5 ore, praticamente da quando entrano in azione i rapinatori fino alla conclusione dell'atto, della
che,
rapina.
Di cui appunto non ne parliamo, naturalmente. È un film molto interessante anche da un punto di vista fotografico, che restituisce un po' quelle ambientazioni tipiche dei paesi scandinavi, con colori molto tenui, desaturati. E dicevo, una fotografia che tiene conto anche molto dei dettagli, camera a mano, spesso in realtà finta camera a mano, perché appunto vengono utilizzati dei carrelli, ma anche soprattutto delle steadicam, vengono simulate appunto delle camere a mano come delle finte soggettive dei personaggi. Dicevo, molto vicino appunto queste inquadrature ai personaggi, tanto insomma da causare anche ai più deboli di stomaco un po' di malessere,
dato perché ci sono molti piani sequenza durante...
Esattamente, apprezzabile è proprio questo, probabilmente, del film, che riesce in unità di tempo, come tipico nei piani sequenza, raccontare un'azione completa senza stacchi. E questo viene fatto in maniera magistrale dagli operatori di questo film. E poi, che dire, insomma, guardatevelo perché ne vale assolutamente la pena. È molto breve, è molto conciso, è molto efficace.
We'll be right back.
Ed eccoci tornati, 22:40, sempre in diretta, banda radio, questa è McGuffin, seconda puntata sui colpi in banca. Abbiamo parlato di un po' di film in ordine sparso, secondo il nostro filo conduttore emozionale. E adesso passiamo a un altro film che ha fatto anche la sua storia, non incentrato interamente sulla rapina in banca, però molto, come dire, tra tutti quelli che in qualche modo parlano di rapina in banca ma non sono totalmente ambientati in, appunto, in una rapina. C'è Lola Corre, è quello che abbiamo voluto comunque scegliere, un film che ha fatto la sua storia, scritto e diretto da Tom Tykwer,
nonché autore anche della colonna sonora.
Esattamente,
una gran colonna sonora, tra l'altro.
Esattamente, avremo modo anche di apprezzarne qualche estratto. Film del 1998 che comunque ha fatto un grande successo ed è stato in qualche modo un film, un riferimento estetico di molti ragazzi, di noi ventenni d'oggi, nel nostro periodo adolescenziale, un po' come altri film.
Trainspotting.
Esattamente, oppure...
Non lo possiamo dire perché è della colonna sonora che...
Ah, ecco, passando. Della colonna sonora che stiamo però passando, quindi quello... rinomina quello anche, naturalmente. Interpretato da Franca Potente, bellissima, e Moritz Beltrù, diventato uno dei suoi film, dei film simbolo del cinema tedesco moderno, appunto post-muro, naturalmente dopo la caduta del muro. E, oltre ad altri autori come Denis Lewy, Oliver Eichbiegel e altri. Che dire, mandiamo un piccolo estratto, diamo soltanto una citazione dell'incipit del film, che è Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, che vuol dire anti dopo il gioco e prima del gioco. Andiamo ad ascoltarci questo estratto del film, compreso anche di... colonna sonora, a voi.
Ascendente in Sagittario. Ma sì, a pensarci bene non lo so. E allora? Anche tu sei sposato.
Brutta puttanella. I looked across and there I saw Billy waiting to go and join the line. And with her head upon his shoulder, his young and lovely fiance. From where I stood, I saw she was crying.
Ed eccoci ritornati, se siete in ascolto da quando avete sentito quella musichetta così invitante, non è Real TV ma McGuffin, siamo su bandaradio.info. Quella era un pezzo appunto del film Lola Corre, appunto in cui c'è l'episodio, il primo episodio dei tre che vengono girati, appunto in cui viene narrata la storia di Lola. Che dire, leggevamo appunto qualche curiosità e qualche commento della critica che non ci trova per niente d'accordo con loro. Infatti il film fu girato con 3.500.000 marchi tedeschi, che corrisponderebbero più o meno a 1.700.000 euro, a dispetto dei soldi che tutti noi possiamo possedere, in realtà è una cifra del tutto sostenibile all'interno del mondo dell'industria cinematografica. E considerando che, senza considerare che appunto soltanto negli Stati Uniti ne guadagnò di 7 milioni di dollari, quindi un grande successo. E come dicevo, è entrato un po' nell'immaginario anche di tutti noi giovani dell'epoca.
Soprattutto per la colonna sonora, insomma, che rispecchia la musica che in quel periodo a Berlino andava per la maggiore, era simbolo di rinnovamento e spopolava dovunque. Ed è anche uno dei motivi per cui si è attirato delle critiche, insomma, dalla critica cinematografica, della carta stampata classica, in buona sostanza. Perché una delle critiche che gli vengono fatte è che di essere un lungo videoclip e mancare di sostanze, in poche parole.
Sì, sicuramente degli effetti speciali, però effetti speciali non hollywoodiani, ma come dire, in sede di decoupage, quindi in sede di organizzazione delle riprese, delle inquadrature, delle singole inquadrature che utilizzano appunto degli effetti speciali tipici del cinema. Viene considerato appunto per questo e anche per la forte colonna sonora di cui è composto. Infatti uno dei più rigidi critici cinematografici, che appunto volge una critica aspra, il cui nome è Alberto Crespi, viene definito come uno dei film più sopravvalutati degli ultimi 10 anni. Tra l'altro dobbiamo ricordare che partecipò anche alla mostra del cinema di Venezia 98 e di questo i critici ne fanno mea culpa. Infatti leggiamo su questo articolo spuntato sull'Unità che probabilmente Lola Corre, con la partecipazione in concorso alla mostra, sia stata più di un danno che un bene. La presenza di un videoclip sbrodolato nella gara per il Leone era talmente incongrua che i toni della mostra, della nostra stroncatura, furono forse eccessivi. Su un esile spunto, Tightwire la tira in lungo per 80 minuti, affidandosi ad una musica techno lì per lì vivace, a un uso disinvolto della Steadicam e degli inserti a cartoni animati, e al fisico asciutto dell'attrice Franca Potente, un sedicesimo di sangue italiano nelle vene, sulla quale è forte il sospetto che sia un ex atleta della RDT, ampiamente aiutata dalla chimica. Ora, chiaramente, insomma, pareri sono pareri.
Però questa è una critica da bacchettone.
Esattamente.
Da cui ci dissociamo totalmente.
Ci dissociamo da Alberto Crespi. Lungi da noi dal affiliarci al suo commento. Come dire, poi negli effetti, voglio dire, come spesso succede, la critica si discosta molto dal pubblico. Spesso questo viene fatto in un senso forse un po' negativo, ma in questo caso invece del tutto positivo. Volendo continuare la nostra scaletta, immancabile per noi tutti è un caposaldo del cinema americano, nel bene e nel male, come Spike Lee. Nel 2006 ha diretto un filmone, lo possiamo dire,
è un filmone
che ha incassato 88 milioni di dollari ed è il più grande incasso che il regista ha ricevuto. Il film è Inside Man, una pellicola da 129 minuti, il cui soggetto e sceneggiatura sono di Russell Gerwitz, la fotografia di Matthew Libatic, il montaggio di Barry Alexander Brown. Le musiche invece sono di Terence Blanchard. Il film si svolge in maniera una trama molto complessa, molto articolata. Vengono utilizzati alcuni espedienti per appunto dipanare la matassa. Infatti chi parla per primo, cioè adesso manderemo il contributo audio, appunto è chi viene sostanzialmente interrogato dalla polizia. Quindi ci sono questi inserti man mano che la trama avanza, che la storia viene raccontata con le scene proprio della rapina vera e propria, ci sono questi inserti di interrogatorio in cui lo spettatore viene aiutato nella comprensione di quello che è successo. Andiamo ad ascoltarci appunto questo contributo del film Inside Man. Ascoltiamo un po' quello che è alla fine l'inizio l'inizio del film.
Guardo al perché, a parte... Il mio nome è Dalton Russell. Fate attenzione a quello che dico, perché scelgo le mie parole con cura e non mi ripeto mai. Vi ho detto il mio nome e questo è il chi. Il dove lo potremmo anche descrivere come la cella di una prigione. Ma c'è una bella differenza fra trovarsi chiusi dentro una cella e trovarsi in prigione. Il cosa è facile. Ho realizzato un piano in questi giorni allo scopo di eseguire la rapina perfetta ad una banca, che è anche il quando. Riguardo al perché, a parte le ovvie motivazioni economiche, è estremamente semplice. Perché lo so fare. Ci resta solo il come da svelare. Ed è qui il grande bardo direbbe che c'è l'intoppo.
Denzel Washington, Jodie Foster, Christopher Plummer, William Defoe sono gli attori protagonisti di questo bellissimo film, che veramente più di tutti, a parer nostro, insomma, esprime quelle emozioni che un rapinatore può avere nel colpire una banca, e la genialità di una trama veramente
fitta, intricata,
veramente, veramente ben fatta e svolta, tutta molto, come dire, coerente rispetto appunto ai presupposti che chiaramente ogni regista, quando comincia un film, stabilisce un patto con il proprio spettatore. Spike Lee, come al solito, questo patto lo mantiene.
Certo, di sicuro Inside Man finisce in top 10 dei film di rapine in banca. Su Spike Lee forse probabilmente ci torneremo in seguito.
Ma io mi spingerei un po' oltre. Potremmo dire che la prossima puntata sarà su Spike Lee?
Diciamolo, ma lasciamo il dubbio.
Lasciamo il beneficio del dubbio. Spike Lee, però, una piccola parentesi, io la vorrei fare, perché comunque, come tutti i grandi personaggi, anche lui è stato, ha delle contraddizioni. Qualcuno lo accusa di parlare sempre della tematica dei neri, ma come dire, come fargliene colpa? Qualcun altro forse con più ragione ha criticato il film del 2008 che è Miracolo a Sant'Anna, che narra dell'approdo, appunto, dell'apporto che alcuni soldati afroamericani diedero alla liberazione nazifascista della Seconda Guerra Mondiale in Italia. Gli viene criticato più che altro, più che nel merito del film, o comunque indirettamente anche nel merito del film, soprattutto i metodi con il quale girò, comunque fece le fasi iniziali di preparazione al film. Infatti non volle sentir ragione Spike Lee, ma non volle completamente mai incontrare i familiari dei partigiani che comunque, voglio dire, liberarono l'Italia, ebbero il ruolo in realtà maggiore nella liberazione, che pagarono un altissimo prezzo di sangue.
In buona sostanza gli accusano di aver forzato i fatti, di non aver rispettato ciò che erano state i meriti dell'azione partigiana in quella situazione. Anzi, nel film traspaiono in qualche modo i demeriti, come se la rappresaglia nazista fosse stata diretta conseguenza dell'azione partigiana.
Potremmo dire il contrario. Comunque, è da vedere anche questo film. Ritorneremo su Spike Lee prestissimo, nelle prossime puntate. Ma adesso, come dire, siamo in conclusione, il nostro time sta per scadere, siamo a 58 minuti di trasmissione, sono le 22:58 appunto, rinnovandovi l'appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 22, puntuali, sempre in diretta con Banda Radio e con McGuffin. Vi lasciamo con una chicca molto particolare, sempre a proposito di colpi in banca. Ciao!
Oh, ma che ne sa, scippa il culo?
Io no, per carità.
Come no? T'ho sentito.
Ma non sarà mica quella,
oh. È lei.
Le mani te le tiene a casa tua, hai capito?
Ma no, volevo solo aiutarla.
Aiuta tua sorella, cretino. Ciao te.
Ciao, Enzo.
Hai fatto buon viaggio?
Ho fatto tutto un sonno. Non mi sono accorta di niente.
Meno male.
Fischio, un bonente sta stazione di Milano.
Ti presento Fabio, il mio socio.
Piacere, Deborah.
Con l'H.
Andiamo. E te non cominci a fare lo stronzo.
Guardati a lei. Perché a quella gli sto antipatico per niente manco io, sa?